crisi, che sono utilizzati da circa 3 milioni di imprese per il mondo dei pagamenti delle aziende della multibancarizzazione. Mi riferisco in particolare al cosiddetto servizio di corporate banking interbancario. E da quel servizio, da cui poi nasce tutta la genesi di collaborazione, di definizione di standard per il colloquio telematico tra banche, imprese, pubbliche amministrazioni, si sono poi declinate una serie di ulteriori servizi, soprattutto per la gestione di applicazioni, reti, standard e ulteriori servizi come ad esempio piattaforme di Big Data Analytics, piuttosto che servizi di Open Banking come l'ultimo CBA Global, di cui poi mi aggancerò sul tema dell'Open Banking. Nella governance ovviamente il sistema finanziario imprime questo percorso evolutivo e quello che è importante è che attraverso le infrastrutture sviluppate da CBI per le banche, che sono tendenzialmente i clienti di queste infrastrutture, le banche a loro volta in modalità cosiddetta competitiva, quindi in concorrenza l'una con l'altro, offre servizi di pagamento, servizi di interconnessione a imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni. Il nuovo, questa mattina veniva molto richiamato il fatto che la nostra operatività, soprattutto l'operatività che si interconnette poi sui pagamenti, non è più un'operatività domestica. Sono molteplici i luoghi dove noi presidiamo i consessi non solo di standardizzazione, ma della definizione delle regole di, se vogliamo, di colloquio telematico, di definizione di nuovi use case, quindi di nuovi servizi e della sicurezza poi alla base di queste operatività. Quindi abbiamo, se mi consentite, anche la possibilità di osservare e di intercettare anche a livello sovranazionale i principali trend, quindi in casa, quindi in Italia, promuovere le migliori prassi secondo gli orientamenti che poi si stanno delineando anche a livello internazionale. Ricordando che fortunatamente l'Italia nel mondo finanziario ha una forte tradizione nella collaborazione proprio per definire standard, modelli di servizio e infrastrutture, soprattutto una collaborazione che insiste nel cosiddetto ambito pre-competitivo. Ora, noi se guardiamo l'ecosistema digitale non possiamo non notare il fatto che effettivamente il mondo sta attraversando quello finanziario per davvero una rivoluzione copernicana. Copernicana soprattutto perché si osservano nuovi player che in qualche modo rappresentano i digital attacker sugli incumbent. Allora, i digital attacker, quindi i competitor ovviamente digitali, che prendono declinazioni diverse. Quindi abbiamo gli over the top, li abbiamo già sentiti questa mattina, i cosiddetti big tech digitali, piuttosto che nuovi player tecnologici o anche nuove forme di banche, le cosiddette challenger bank, che ovviamente insistono e quindi competono con gli incumbent, quindi le banche tradizionali, ma a questi si aggiungono anche le cosiddette large corporate, grandi aziende che, mossi da una nuova direttiva, la seconda direttiva sui pagamenti, la DSD2, si stanno per attrezzare a svolgere un ruolo di inizializzatore di pagamenti. Quindi abbiamo veramente questi soggetti ai quali poi si aggiungono le cosiddette fintech, quindi sono operatori davvero snelli, per loro fortuna nascono in un contesto digitale nativo, non hanno i limiti infrastrutturali, soprattutto di investimenti di capitale umano, per cui in logica snella e veloce riescono ad interpretare nuovi modelli di servizio e quindi a offrire attraverso app strumenti davvero innovativi. Però non soggiacciono neanche alle stesse regole e cui invece gli intermediari sono obbligati dalla direttiva, ma proprio in quanto banche. Tutto questo ovviamente a vantaggio del cliente, che è al centro di tutta questa ovviamente innovazione spinta dei servizi. Certamente il tema del rischio cyber nel settore finanziario è osservato non soltanto a livello domestico ma anche a livello internazionale ed è attraverso una serie di osservatori promossi dalla Commissione europea è diffusa proprio attraverso numeriche interessanti, è diffusa proprio la convinzione che comunque la paura e la percezione non sia soltanto una percezione, ma già dimostrano come la ad esempio, preoccupazione sulla sicurezza dei pagamenti online e l'abuso dei dati personali, questa preoccupazione sia cresciuta in Italia in maniera significativa, se guardiamo le numeriche che ci vedono ovviamente un incremento del 6% rispetto al 2014, un incremento del 5% rispetto all'abuso dei dati sempre dal 2014. Quindi anche qui vi è una percezione aumentata della paura su tutto quello che è la sicurezza e l'abuso dei dati personali a livello di operatività online. E anche qui è aumentata la paura o comunque il timore di queste transazioni, soprattutto quando non disposte da operatori tradizionali. Quindi fortunatamente le banche vengono in questo percorso evolutivo, vengono in ogni caso confermate come player maggiormente sicuri. Tant'è che questa percezione in effetti è molto collegata agli investimenti che il sistema finanziario attualmente determina proprio sulla sicurezza, sono diversi milioni di euro, qualche punto di cui questo poi è nelle slide, nella documentazione dell'osservatorio annuale della Cifra promosso dalla Banca d'Italia, dove ovviamente si dimostra che il sistema finanziario annualmente aumenta due cifre di investimenti sia in sale sicurezza che in infrastrutture. Ora, mi consta, questa è una slide molto articolata, però mi consta rilevare il fatto che quando si parla di cyber attack, dobbiamo certamente compiere una segmentazione della filiera del pagamento. Effettivamente, i cyber attack possono in qualche modo insistere in diversi momenti, o perché effettivamente qualcuno ha acquisito in maniera fraudolenta le credenziali, quindi le user ID e le password, o piuttosto quando ovviamente vi sono queste transazioni fraudolente, queste poi si sono determinate, ma attraverso tutti gli strumenti di fraud detection queste operazioni sono state effettivamente bloccate prima che abbiano potuto determinare una perdita economica o piuttosto infine averla determinata. E se guardiamo proprio la ripartizione, il fatto certo delle operazioni, ovviamente la ripartizione percentuale delle transazioni anomale, quindi guardando la frequenza, il numero degli accadimenti, vediamo che le transazioni fraudolente effettive, quelle che determinano effettivamente un danno finanziario, sono il 7,4% se guardiamo la frequenza e il 2,5% se guardiamo l'importo economico. Quindi il numero delle transazioni fraudolente bloccate e recuperate è nella maggior parte dei casi. Questo non vuol dire che il fenomeno non sia rilevante, ma vuol dire anzi che le operazioni poste in essere dagli intermediari e dalla filiera ovviamente di controllo sono tempestive e sono sicuramente figlie anche degli investimenti che il comparto finanziario annualmente impone, comunque determina per la filiera. Ora, se compiamo anche un'ulteriore riflessione sulle forme tecniche, cioè su quali sono gli strumenti dove poi tendenzialmente la frode, dove il cyber attack si va ad inserire, vediamo tendenzialmente le due colonnine sulla vostra sinistra, uno sul lato retail e sul lato corporate, certamente il bonifico è lo strumento più guardato e osservato dai cyber attacker, quale strumento ovviamente per determinare le maggiori frodi in Italia. Ma questo è anche ovviamente comprensibile, visto che i pagamenti, la grande maggioranza, se pensiamo al corporate banking interbancario, intercetta le infrastrutture di cui CB gestisce la rete per i pagamenti italiani, intercetta circa il 60% con quasi 10 terabyte di transazioni annue, quindi il 60% di tutti i pagamenti aziendali in Italia. Quindi questo significa che le disposizioni di pagamento sono sicuramente quelle a maggior interesse del cyber attacker. Certamente, come richiamavo, le banche già da anni attuano importanti strategie per aumentare i livelli di sicurezza, non soltanto da un punto di vista infrastrutturale tecnologico, ma soprattutto da un punto di vista di educazione del cliente. Lo richiamavo così prima di ritornare, se vi pongo la domanda: quanti sono gli attacchi informatici andati a buon fine sulla rete CD? Probabilmente nessuno potrebbe pensare che noi non abbiamo effettivamente penetrazioni sulla rete. Quindi il problema della cyber attack è tutto quello che avviene prima di entrare nella transazione di spostamento finanziario nelle reti proprio gestiti dalla CD e quindi dalle banche. Questo ha le conferme del fatto che ovviamente la stragrande maggioranza dell'attacco cyber insiste proprio sulla vulnerabilità umana. E questo a dimostrazione proprio che le sicurezze delle reti sono più che adeguate a evidentemente a compiere tutti quei controlli preventivi di fraud detection utili proprio agli intermediari a evitare che queste operazioni vengano poste in essere. Ma il problema è esattamente tutto quello che accade prima, o meglio, quando evidentemente operatori, quando i clienti, corporate, consumer, quindi i singoli cittadini, con grande semplicità cadono nelle trappole del phishing, lasciando ovviamente e concedendo, comunque comunicando, le loro credenziali di autenticazione a quelle che sono le email fake, perché del resto tutti noi siamo stati cresciuti con la chiara consapevolezza della sicurezza fisica. Abbiamo tutti una tripla mandata alle nostre porte di casa, abbiamo tutti le inferriate, sappiamo tutti che non dobbiamo parlare con gli sconosciuti, eppure quando parliamo di sicurezza la sicurezza informatica, sono interessanti poi qualche risultato anche di qualche survey che dimostra la vulnerabilità oggi su quali strumenti e su quali comportamenti sta insistendo. Ora, lo richiamavo prima, abbiamo un contesto finanziario sottoposto a grande pressione, nuovi operatori che si inseriscono nella filiera dei pagamenti, cosiddette terze parti, quindi operatori non tradizionali che offrono delle digital app a noi cittadini e dai quali soggetti ovviamente noi ci aspettiamo la pari sicurezza e la pari trustability delle banche con cui noi siamo abituati a lavorare. Ecco, questa è la sfida che in Italia CB ad esempio ha in qualche modo affrontato, perché attraverso tutta questa nuova digitalizzazione e tutto il tema dell'open banking declinato attraverso la Payment Service Directive, che pone al centro la tutela del cittadino e pone un livellato piano di gioco tra operatori tradizionali e nuovi operatori, ecco, in Italia CBA Global è una piattaforma che si aggiunge o comunque che abilita il colloquio tra questi nuovi operatori e le banche tradizionali attraverso tutto un colloquio telematico di esposizione digitale delle PI. Dov'è il valore di creare delle piattaforme che in qualche modo mettono insieme, secondo logiche di hub and spoke, quindi di colloquio di molti a uno? Il valore è proprio il fatto di aggiungere alla sicurezza, chiamiamo delle singole intermediario, una sicurezza aggiuntiva di fraud detection centralizzata, per cui sono degli strumenti che le banche possono utilizzare in aggiunta a quelli che all'interno hanno già sviluppato. Quindi noi siamo in grado centralmente di dire: cara banca, a livello sistemico tu stai ricevendo X per cyber attack. Vuoi far passare queste richieste di pagamento anche se diciamo tu hai delle informazioni simili, oppure ritieni che questa informazione è sufficiente per bloccare le operazioni? Ecco, tutto questo sempre per creare un livello multiplo di sicurezza, dove ovviamente alla sicurezza chiamiamo interna della banca si aggiunge quella di piattaforme che vanno ovviamente a creare uno strato applicativo ulteriore di controllo. E tutto questo oggi CBI lo sta realizzando per il sistema bancario, per circa 300 banche, a cui quindi hanno aderito oltre il 70% del sistema finanziario italiano. Ma a livello europeo, come vedete, l'open banking è un tema che ovviamente è stato imposto da una direttiva europea e che per il nostro ordinamento giuridico, essendo entrato in operatività a gennaio del 2018, ha visto la luce da un punto di vista poi più concreto lo scorso 14 settembre. Quindi dal 14 settembre veniva richiamato questa mattina il fatto che non abbiamo più gli OTP, le one time password, attraverso dei token che le banche ci avevano consegnato per operare con il nostro home banking, ma abbiamo tutto digitale, quindi ci arriva l'SMS di conferma, e quindi si stanno osservando diciamo dei tentativi di attacco proprio su questi canali. Noi come paese stiamo avendo una strategia molto compatta di diciamo anche di prevenzione, di sicurezza sul dato, e questo ne è un chiaro esempio di come effettivamente vogliamo noi lavorare. Un dato che va certamente osservato è proprio l'avvento di questi nuovi soggetti, le cosiddette fintech, che peraltro insomma registrano un tasso di crescita importante, che vedono addirittura 40 miliardi di dollari di venture capital nel 2018, con una crescita del 120% annuale, e sono gli operatori con cui le banche oggi devono fronteggiarsi. E che cosa sta facendo il nostro governo? A giugno, con il decreto di crescita, ha sancito due aspetti interessanti: da prima il fatto di aver creato il comitato fintech, ma il secondo aspetto non meno rilevante è il fatto di aver creato la cosiddetta sandbox normativa, che significa: oggi la tecnologia, le infrastrutture stanno andando veloci, noi abbiamo un problema di avere una norma che deve disciplinare questi ecosistemi enormemente veloci, una norma che si deve adeguare, ma che il tempo della normazione giuridica è normalmente più lento di tutto questo ecosistema digitale. Le sandbox normative sono proprio i luoghi di sperimentazione dove alla tecnica si accompagna anche la sperimentazione giuridica. Tutto questo per creare un ecosistema di infrastrutture, di regole tecniche, ma anche di regole giuridiche che siano nativamente allineate. Quindi un ruolo sempre più importante, quello delle autorità. Due battute sul tema della consapevolezza dei cittadini, e qui è interessante insomma, osservare come anche qui l'Europa ha già dimostrato come è veramente importante il comportamento degli italiani, ma in generale dei cittadini, sia nell'apertura delle mail, solo degli indirizzi noti, piuttosto che dall'accesso a internet, dall'installazione e aggiornamento degli antivirus, e l'uso di password diverse per siti diversi, con tutti i comportamenti che possono essere virtuosi. Cito un'iniziativa lanciata lo scorso maggio dal CERFIN, che è gestito da Abilab e dalla Banca d'Italia e della Polizia Postale, che è proprio occhioalclick.it, che sono incredibilmente tutte quelle suggestioni, quelle raccomandazioni sui comportamenti virtuosi, che sono volti proprio a contenere tutti quei, se vogliamo, quelle vulnerabilità umane cui purtroppo noi ascriviamo la maggioranza dei cyber attack in Italia e a livello europeo. Grazie.
Ringrazio la dottoressa Pratinsacchi, soprattutto per la puntualità e la densità degli argomenti trattati, che da un piano teorico ci proiettano su dimensioni operative che non possono essere, e insisto su un tema affrontato ad esordio del nostro panel, che non possono essere solo presidio, per quanto autorevole e qualificato, degli operatori privati o paraprivati, ma devono essere un patrimonio di condivisione con gli operatori pubblici. Do quindi la parola all'ultimo dei relatori, il colonnello Giannetti della RACIS, che concluderà con una riflessione di carattere tecnico, che sono certo particolarmente interessante, sui temi della digital forensic e della sicurezza digitale. Grazie.
Saluto le autorità qui convenute. La tecnologia digitale è onnipervasiva, l'abbiamo già detto, cioè tutti hanno un cellulare, tutti sono connessi. Ma se pensiamo al 5G, possiamo dire che questo è solo l'inizio, perché il 5G non sarà solo una rete più veloce, una rete che connetterà anche dispositivi attualmente non connessi come gli elettrodomestici o le automobili, ma sarà un sistema che darà la connessione automaticamente, quindi senza preventiva autenticazione da parte dell'utente. Attualmente, per connetterci a una rete Wi-Fi, ci autentichiamo. Questo non avverrà più, l'autenticazione avverrà solo nella fase di utilizzazione dei servizi. A fronte di questo uso intensivo della tecnologia, non corrisponde un'altrettanta approfondita conoscenza dei meccanismi di funzionamento. Questo ovviamente è fonte di insicurezza. Insicurezza che non è solo percepita. Nel corso dei precedenti interventi abbiamo detto che ci sono diversi rischi concreti, li riassumo brevemente. Rischi di intrusione, quindi di furto di dati, ma rischi di intrusione anche per menomare le funzioni di un'azienda, di un ente pubblico o di un privato. Il cosiddetto ransomware, ad esempio, cioè un sistema che si inserisce nel dispositivo, cripta i dati e richiede tramite pagamento l'uso di una chiave per poter sbloccare i propri dati. Per capire la portata del fenomeno, si parla per l'anno 2019 di un dato di, a livello mondiale, di 11,5 miliardi di dollari danno economico, stimato in crescita del 350% su base annua. Un attacco ogni 14 secondi. Un secondo rischio è l'uso da parte della criminalità comune di questi sistemi informatici, ne cito due per tutti. Il riciclaggio di denaro sporco, ad esempio attraverso l'acquisto di criptovalute, e l'uso del Darknet, che è una sottorete di Internet. Però il suo stesso protocollo di funzionamento è volto ad anonimizzare gli utenti, quindi ovviamente facilitazione di acquisto di stupefacenti, di armi e comunicazioni assolutamente riservate. Il terzo rischio, quello della condivisione non consapevole dei dati, che abbiamo visto costituiscono anche questi un patrimonio sia commerciale che politico. Dati che molto spesso siamo noi stessi ad autorizzare o a consentirne l'uso, perché quando stiamo visionando un sito o stiamo scaricando un'app appare il disclaimer che ci dice quali sono le autorizzazioni che stiamo rilasciando. Però quanti di noi le leggono o piuttosto sia accetto perché abbiamo fretta di andare avanti e di concludere la nostra ricerca? Ovviamente non siamo senza risposte a questo tipo di minacce e di rischi. Esiste la sicurezza informatica, le aziende, ma gli stessi privati, gli enti pubblici si dotano di un'infrastruttura che è protetta dal punto di vista informatico, è protetta dal punto di vista hardware, ad esempio inserendo dei dispositivi biometrici di riconoscimento, impronte digitali, riconoscimento del volto, della retina. È protetta dal punto di vista software, perché ci sono antivirus, ci sono firewall. È protetta dalle regole di comportamento che vanno rigidamente osservate perché costituiscono di fatto la maggiore vulnerabilità di questi sistemi. Ho parlato di ransomware. Il ransomware è un programma che si installa sulla macchina solitamente cliccando un link o un'allegata di un'email che noi riteniamo affidabile. Quindi se la politica dell'azienda è di verificare o di assolutamente evitare di aprire questi link, ma io lo faccio lo stesso, vanifico la politica di sicurezza dell'azienda. A livello di forze dell'ordine, esiste, diciamo, siamo attivi sia dal punto di vista della prevenzione che dal punto di vista della repressione. Uno strumento, ad esempio, di prevenzione è il captatore informatico, cosiddetto Trojan, che consente di prendere possesso del dispositivo, tra virgolette, intercettato e non solo di ascoltare, ad esempio, se si tratta di un cellulare, delle chiamate, ma di verificare il contenuto del cellulare, di tutti i file che sono presenti, di verificare il contenuto delle chat, anche di seguirle in tempo reale, ma di attivare anche il microfono e la videocamera per fare delle intercettazioni ambientali. A livello di repressione abbiamo il Digital Forensics, che è, diciamo, l'attività che fa il reparto tecnologia informatica. Si parte dalla perquisizione informatica, quindi con realizzazione della copia forense che garantisce l'autenticità del contenuto del dispositivo che stiamo esaminando e ne consente quindi la successiva analisi senza alterarne il contenuto. Questa analisi può essere anche molto approfondita perché non siamo solo in misura di controllare i dati evidenti, ma anche i dati che sono stati cancellati e anche i dati che sono stati parzialmente sovrascritti. Questa attività ci consente di recuperare delle informazioni, ad esempio anche quando l'utente ha visionato un filmato, ad esempio di tipo pedopornografico, e poi lo ha cancellato, perché semplicemente esiste nel cosiddetto log, nel registro del dispositivo, una traccia di questo, sia perché ha fatto accesso a un browser, sia perché ha fatto dei download e quindi c'è una cronologia, sia perché nello stesso visualizzatore di video troveremo una cronologia con l'indicazione dei titoli che lui ha visionato. Un'altra risposta è dal punto di vista della formazione. Come abbiamo detto, se non conosciamo, non siamo in misura di difenderci. La formazione la si può fare, come viene fatta attualmente, anche con conferenze da parte delle forze di polizia nelle scuole, ma sarebbe forse più opportuno renderlo una materia di insegnamento. Queste risposte sono sufficienti? Ci sono delle criticità. L'evoluzione della materia digitale è rapida e soprattutto imprevedibile e quindi richiede, per poterla gestire, un impiego di risorse non indifferente. Risorse che nel privato vengono impiegate. Due dati, la Huawei, che si occuperà tra le altre cose del 5G, impiega oltre 10.000 unità specializzate di altissimo profilo, cioè ingegneri già formati e specializzati nella materia. Ma senza andare sui colossi del web, se pensiamo a chi produce il software che noi utilizziamo, ad esempio, per sbloccare i telefonini che sono protetti da una password, queste aziende impiegano centinaia di ingegneri specializzati e impiegano risorse ingenti anche per l'acquisto, ad esempio, delle vulnerabilità di questi sistemi che vengono individuati e che poi hanno un valore inestimabile. Se non affrontiamo il problema con un adeguato impiego di risorse, rischiamo di diventare dei meri fruitori di software di cui non capiamo appieno il funzionamento, con ovvie ripercussioni quando ci troveremo a spiegare quello che è stato fatto in dibattimento. Infine, un ultimo accenno, un'altra criticità, quella del quadro normativo. Io ho accennato a due dispositivi, uno in fase di rischi, il ransomware, e un altro in fase delle risposte, il Trojan, per le intercettazioni. Questi due dispositivi in realtà sono due facce della stessa medaglia. Cosa differenzia il Trojan usato da parte delle forze di polizia da ransomware utilizzato dal criminale? Semplicemente che bisogna agire come forze di polizia nell'ambito della legge. La legge 216 del 2017 ha introdotto l'uso nel codice di procedura penale dei captatori informatici e ne ha disciplinato l'uso. Questa esigenza nasce dal fatto che stiamo parlando di uno strumento, come ho accennato in precedenza, estremamente potente, in grado di fare parecchio, quindi molto invasivo. Quindi è necessario trovare il giusto bilanciamento fra l'efficacia dello strumento e le esigenze di privacy. Questo ha tentato di fare questa legge. Siamo già a una segnalazione da parte del garante della privacy nel 2019 sull'uso e la disciplina di questi captatori informatici. Quindi evidentemente questo bilanciamento ancora perfettamente non è stato ottenuto. Ma io segnalo anche un problema tecnico. Nella legge è previsto che questi captatori informatici devono soddisfare determinati requisiti tecnici fissati con decreto del Ministro della Giustizia. Ora è facile intuire che se noi individuiamo con precisione i criteri tecnici ai quali devono soggiacere questi captatori informatici, nel giro di pochissimi i dispositivi informatici si attrezzeranno per essere invulnerabili a questo tipo di dispositivo, vanificandone quindi l'impiego. In definitiva, una sfida di altissimo livello che tuttavia non possiamo permetterci di non raccogliere. Grazie per
l'attenzione. Sono terminati i lavori di questo panel e lasciamo le relazioni dei nostri ulteriori ospiti. Grazie.
Bene, grazie per questi interessantissimi interventi. Entriamo in un settore in parte toccato, in parte nuovo: sicurezza e mafie. Invito sul tavolo il coordinatore, il dottor Giovanni Russo, procuratore nazionale aggiunto dell'Università Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il generale Giuseppe Arbore, capo del terzo reparto del comando generale della Guardia di Finanza, il dottor Giuseppe Succhiare, direttore centrale dei servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il generale Giuseppe Governale, direttore della DIA, direzione investigativa antimafia, il generale Andrea Rusi, comandante del comando carabinieri per la tutela della salute, e il dottor Diana, la dottoressa Diana Martino, sostituto procuratore del DNA.
Dovremmo invitare anche il consigliere Antonio D'Amato, che è del panel successivo, ma ha un impegno istituzionale per cui anticipa l'intervento adesso.
Il mio è stesso. Senz'altro.
Grazie.
Allora, buonasera, anche da parte mia,
benvenuti anche da parte mia. Il convegno è stato particolarmente intenso e dura già da molte ore, quindi l'impegno mio, quello dei relatori successivi, è quello di essere concisi e tenere dritto il timone verso gli obiettivi che vogliamo segnalare nel nostro dibattito. Mafia e sicurezza, il tema più generale è quello della globalità dell'insicurezza e della necessità di trovare sicurezza. Senza voler fare in maniera banale una graduatoria tra le ragioni di insicurezza maggiori, non c'è dubbio che il crimine organizzato, la sua manifestazione mafiosa che anche storicamente abbiamo conosciuto, si presenta nella percezione non solo ma anche nelle risultanze giudiziarie e delle ricerche di tipo criminologico e sociologico sicuramente ai primi posti. Oggi è combattuta la posizione amicale con il rischio, con la percezione di insicurezza che deriva dal terrorismo. Noi abbiamo al nostro tavolo una serie di specialisti veramente esperti in singoli settori che in qualche modo compongono il puzzle della mafia, diciamo ancora, delle mafie, delle nuove mafie, proprio ad attestare una pluralità intrinseca dell'agire del crimine mafioso. Siamo partiti, lo dico storicamente molto molto brevemente, da un crimine organizzato che nasceva come parassitario e interessato ai primi aspetti del latifondismo nell'Italia meridionale. Si è passati dal volgere del secolo e dall'avanzare degli anni ad un crimine organizzato che diventava sempre più presente e incidente sulle varie manifestazioni di formazione della ricchezza. Si è passati l'interesse che il crimine organizzato ha mostrato per i mercati generali e poi per il mercato delle costruzioni, quindi il ciclo del cemento. Ricorderete tutti il boom che fu da questo punto registrato in Campania con la Camorra in occasione del terremoto del 1980 e soprattutto in relazione ai cospicui fondi che furono stanziati per la ricostruzione. Quindi una mafia che ha saputo espandere i propri appetiti a seconda di quelli che erano i temi economicamente rilevanti. Negli ultimi decenni l'interesse si è spostato dai tavolini cosiddetti di memoria siciliana verso questo rapporto con la politica e verso l'economia. Le ultime due frontiere sono quelle che fanno, pandan con una elevata, accentuata finanziarizzazione dell'economia e degli scambi, quindi anche il crimine organizzato non poteva che interessarsi a questi aspetti. Noi cercheremo di seguire, soprattutto in chiave considerata anche i limitati minuti a disposizione, di seguire come la mafia, per come si presenta oggi, o le mafie, le connotazioni che essa rappresenta, quali sono le sue manifestazioni più evidenti e più pericolose in relazione al tema globale. Rispetto al nostro panel abbiamo una relazione introduttiva del consigliere Antonio D'Amato, il consigliere superiore della magistratura, che ha un impegno istituzionale, non può far mancare la presenza a una commissione del CSM che si sta per riunire tra poco, quindi senz'altro do la parola ad Antonio D'Amato. I patti territoriali per la sicurezza e i corollari che ne derivano.
Sì, grazie consigliere Russo.
10 minuti per tutti, anche per rispetto dell'uditorio, che io ti chiamerò.
Anche perché non vorrei, andare troppo nella tangente rispetto ai temi che sono stati introdotti dal mio collega amico Giovanni Russo. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio soprattutto per aver scelto questa sede, che è una sede di informazione dei futuri ufficiali, dei carabini, quelli che andranno a comandare le varie parti territoriali, perché secondo me il primo baluardo per un'efficace azione di contrasto, che la DNA me lo insegna, il primo baluardo per un'efficace azione di contrasto verso tutte le forme di criminalità organizzata di tipo mafioso e non è certamente rappresentato dal coordinamento, cioè a mio avviso dalla interazione, e scendo subito nel campo che mi riguarda, nella interazione tra le diverse agenzie che operano sul territorio, agenzie di legalità, agenzie di giustizia, agenzie di sicurezza. È un'affermazione generica, forse troppo larga, ma che merita di poggiare su alcuni elementi concreti di riscontro per poter trarre spunto e dare poi la possibilità di aprire la scura ad interventi di più alto rilievo rispetto al tema specifico di questo panel. Ho avuto la fortuna di partecipare ai lavori fondativi di questa conferenza, che è stata preceduta da quella di Napoli. E nei lavori fondativi dell'Osservatorio per la sicurezza emergeva una esigenza fondamentale, quella cioè di rivendicare una sorta di normativizzazione del diritto alla sicurezza. In verità questa normativizzazione è già oggetto di interventi legislativi ad hoc, e cito sotto questo profilo il decreto legge sulla sicurezza del 20 febbraio 2017 numero 14, convertito nella legge 48 del 2017, che reca appunto il titolo. Guardate, il titolo della legge evoca un metodo che è quello che sta un po' emergendo da questa conferenza, e cioè la collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana. Guardate, i concetti di legalità, giustizia e sicurezza, sicuramente non scopro l'acqua calda, sono talmente interconnessi fra di loro che in questa legge, ma poi vediamo esempi concreti che andrò a citare, di qui a un attimo ce ne sono tantissimi, è proprio questa legge che pone in evidenza quanto il tema della giustizia, gli uffici di procura, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per quello che riguarda, ma tutte le forze di polizia e non solo, perché anche quelle locali, devono necessariamente, cooperare tra loro. È una parola magica, ma un tempo mi manca perché ho consumato già 5 minuti, immagino. È una parola, voglio dire, spesso utilizzata anche laddove non a rilievo. Io vi voglio fare solo un esempio, ve lo dico ai giovani ufficiali dei carabinieri. Voi sapete che nel 2016 è entrata in vigore la legge sul domicilio stradale, che prevede degli aumenti di pena e una figura autonoma di reato con delle penalità elevate. Quando ovviamente l'omicidio o le lesioni personali gravi o gravissime sono conseguenze degli incidenti stradali in cui si è incorsi per effetto di abuso di altra sostanza alcolica sulle facenti. Questa legge è, come normalmente sta avvenendo negli ultimi tempi, una legge solo manifesto, perché c'è una reazione rispetto a una recrudescenza di questo tipo di incidenti il sabato sera, ma in concreto non trova una sua attuazione. Perché le modalità concrete di prelievo di sostanze biologiche per accertare il grado di alcol, di stupefacenti presenti nel sangue, sono delle modalità non garantite e comportano un dispendio di tempo e di energie enorme. Per dire che cosa? Per dire che la magistratura italiana, che ha fatto registrare in più procure, ha avvertito l'esigenza di avviare, ai fini della affermazione della giustizia, che è garanzia di sicurezza, dei protocolli d'intesa tra la procura, le forze di polizia, gli uffici dell'ASA, gli uffici dell'università, per garantire l'acquisizione del prelievo biologico nella maniera più immediata e garantita possibile e l'effettuazione delle analisi in maniera immediata, con la conseguenza che quelle procure, quegli uffici giudiziari che si sono occupati di questo protocollo sono riusciti a affrontare le ricadute di una legge che altrimenti non avrebbe trovato applicazione. Faccio un altro esempio che pone in evidenza l'esigenza del rapporto. Si sente, uno dei temi prevalenti è quello della, di questa conferenza, concerne la criminalità economica. Si parla di riciclaggio, di reimpiego, di capitali di provenienza illecita. Bene, sotto questo profilo, ancora una volta abbiamo degli esempi virtuosi che si traggono dalle esperienze giudiziarie di molti uffici del territorio nazionale che hanno elaborato dei virtuosissimi protocolli di intesa non solo tra la Procura della Repubblica e l'ufficio della sezione fallimentare del Tribunale, ma anche con la Guardia di Finanza, con l'Agenzia delle Entrate, con i giudici civili dell'esecuzione, con le Camere di Commercio. Cioè, tutte queste cose, tutte queste istituzioni non sono altro che le varie agenzie di legalità, di giustizia e di sicurezza che operano sul territorio, che servono a far sì di acquisire fin dal primo momento la notizia criminis di una semplice evasione fiscale inquadrata in un contesto effettivo per capire se l'imprenditore effettivamente ha commesso un'evasione fiscale di rilievo, che dunque merita l'attenzione di una pluralità di soggetti e agenti per raggiungere l'obiettivo prevalentemente del sequestro di somme di denaro distratte perché oggetto di un risparmio fiscale illecito, oppure se non è il caso perché si è trattato di una semplice forma di risparmio fiscale che serviva a fronteggiare determinate scadenze debitorie. Guardate che il tema dell'aggressione ai patrimoni di imprenditori che evadono il fisco è un tema che per esempio ha formato oggetto del nuovo codice della crisi d'impresa che entrerà in vigore di qui a un anno, è stato pubblicato nel gennaio del 2019, entrerà in vigore dopo 18 mesi, quindi nell'ottobre dell'anno prossimo. Perché richiama l'attenzione dei pubblici ministeri proprio sulla esigenza di interagire con queste realtà che sono presenti sul territorio. Camera di Commercio perché è importante? Perché se ti arriva la notizia di reato dell'impresa X, attraverso il collegamento con la banca dati della Camera di Commercio puoi immediatamente renderti conto delle dimensioni dell'impresa, se per caso essa non è inserita in un contesto più ampio, ad esempio in una rete aziendale. Ricordiamoci che appunto i gruppi di impresa la fanno da padrona, soprattutto sotto il profilo dei sistemi che riescono a realizzare per poter evadere il fisco e quindi accantonare le somme di denaro in genere in frode ai creditori. Quindi, arrivata questa notizia di reato, l'elaborazione del dato attraverso la consultazione con i dati della Camera di Commercio, ma attraverso la consultazione, guardate quanto è importante il rapporto con il Tribunale, la sezione fallimentare per farsi comunicare una serie di elementi che attengono all'avanzare della procedura fallimentare o procedura concorsuale minore, quale può essere quella di un concordato preventivo. E il collegamento diretto con quelle agenzie che si occupano, per esempio, delle segnalazioni di operazioni sospette. Così do la possibilità di scivolare poi sul terreno che è più strettamente di pertinenza del panel nel quale sono stato gentilmente inserito. Proprio questi collegamenti hanno consentito in molte circostanze di collegare delle società che garantivano l'adempimento dei concordati preventivi a delle operazioni di finanziamento infragruppo che erano soltanto di mascheramento di uno svuotamento delle casse di una società. E la collaborazione con l'UIF ci ha dato la possibilità, successivamente, attraverso segnalazioni di operazioni sospette che erano state puntualmente effettuate e segnalate, ci ha dato la possibilità di ricostruire l'organigramma di questa società e di tutti i flussi finanziari distrattivi. per dire che cosa, e mi avvio rapidamente, alla conclusione, per dire che questi protocolli virtuosi che ho citato con piacere, perché vedete, non è soltanto nella legge che ho citato che noi troviamo degli esempi, in questo caso il fondamento normativo di questa cooperazione, di queste politiche integrate tra le varie agenzie. Ma vorrei dire, un messaggio per il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui sono un portavoce come testimonianza, è che dal 2010 presso il Consiglio Superiore della Magistratura è stata istituita una banca dati delle buone prassi. Bene, se avete la possibilità di accedere a questa banca dati delle buone prassi, bene, questa banca dati, come dire, fa emergere una diversa figura del magistrato, del procuratore della Repubblica in Italia. Un procuratore della Repubblica che, come dire, si rimbocca le maniche di fronte alle difficoltà. La legge sugli omicidi stradali non offriva, nonostante delle ricadute di carattere pratico, tutti questi strumenti. E quindi, ripeto, un dirigente di un ufficio giudiziario è in grado, di fronte alle difficoltà, di fare appello a questo senso di collaborazione con le altre agenzie di legalità e di sicurezza che sono sul territorio, per poter realizzare una risposta alla domanda di giustizia che oggi è sempre più complicata. Questo è il tipo di messaggio che volevo lanciarvi, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di anticipare il mio intervento rispetto al vostro. Grazie e buon lavoro.
Ringraziamo il consigliere D'Amato che quindi ci ha parlato di questo approccio sinergico multiagenzia per dare risposta alle esigenze di sicurezza sul piano della legalità, della giustizia e in senso più complessivo della sicurezza globale. A questo proposito vorrei chiedere al generale Antonio Basilicata, che è il capo reparto preventivo della DIA, se la strategia dello Stato sembra essere positiva nel senso della valorizzazione di queste attività sinergiche, quali sono qual è la visione della DIA rispetto alle strategie delle mafie o delle nuove mafie? Sappiamo che si sono sapute inserire nei flussi finanziari, ma più in generale in questo processo di rinnovamento e di globalizzazione degli scambi e degli interessi economici, quali pensi che possano essere i più pericolosi interessi e le più pericolose strategie della criminalità di tipo mafioso?
Grazie al consigliere Russo, grazie al presidente Fara che ha pensato di invitare anche la direzione investigativa antimafia a questo importante convegno che si tiene oggi qui alla scuola ufficiale. Ebbene, io colgo l'occasione per proprio dal titolo del convegno, che è la globalizzazione e le nuove fonti della sicurezza. Certamente la globalizzazione, con il risvolto della società liquida che è stata teorizzata da Bauman qualche anno fa, ha trovato anche le mafie disponibili a questo passaggio. Le mafie agiscono in vari modi. La mafia, quando è, noi siamo un paese che conosce molto bene le mafie, è un paese che le combatte anche molto bene. In realtà le mafie hanno un duplice aspetto, un aspetto territoriale e un aspetto di riciclaggio internazionale o nazionale nell'investire il patrimonio che hanno acquisito attraverso i reati di prima fascia. Nei paesi del sud, dove le mafie esercitano il controllo territoriale e dove le mafie si sostituiscono anche allo Stato nel welfare, perché all'epoca giovane leve, e di questi giorni sono le notizie non solo a Napoli ma anche in Puglia, in Sicilia, di giovanissimi che stanno cercando di entrare nelle organizzazioni mafiose. Ebbene, lì si esercita questo controllo attraverso reati che ricordano sempre il traffico di stupefacenti, le estorsioni, l'usura, il traffico di armi, prostituzione, comunque reati che si conoscono da anni. Ma tutte queste risorse economiche la mafia poi deve reinvestirle e quindi ha sfruttato la globalizzazione e la continua a sfruttare per la facilità del trasferimento di capitali. Oggi la mafia è entrata a pieno titolo oltre la linea della fauna di Sciascia di Roma. Teniamo conto che l'infiltrazione mafiosa nei paesi del nord è dimostrata da 43 locali di 'Ndrangheta, 20 in Lombardia, 15 in Piemonte, 4 in Liguria. L'ultima di qualche giorno fa, l'operazione che hanno fatto i carabinieri, Genna, in Valle d'Aosta, che ha scoperto la locale di 'Ndrangheta collegata con la Posta di San Luca. Quindi la 'Ndrangheta, anche attraverso il controllo territoriale, ma tutte le altre mafie, oggi sarà l'autorista di Martino che parlerà di mafie straniere, anche le mafie straniere stanno avendo una importanza determinante, e una delle cose da studiare nei prossimi mesi sarà la relazione tra le mafie straniere e le mafie nazionali. Perché a seconda del territorio dove siamo, sud o nord, c'è una reazione diversa. Ebbene, quindi, questo inserimento, com'è che avviene? Fondamentalmente, e qui c'è poi l'anello di congiunzione tra corruzione e mafia, avviene attraverso gli appalti pubblici. Gli appalti pubblici sono l'enclave attraverso la quale la mafia entra e cerca di trasformare tutto ciò che ha prodotto con reati primari in economia pulita. Nel riciclaggio addirittura si pensa che le mafie sono disposte a perdere anche fino al 50% del capitale iniziale. Cosa ha fatto il legislatore? È intervenuto e ha creato una figura di prevenzione particolare che va quasi oltre la prevenzione che noi conosciamo con le misure di prevenzione personali e patrimoniali. Per arginare il fenomeno dell'inserimento delle mafie negli appalti, ha creato la figura dell'interdittiva antimafia. E anche qui, come via, nel mio primo reparto, ha inserito l'Osservatorio Centrale Appalti Pubblici. Attraverso l'Osservatorio Centrale Appalti Pubblici, a cui è stato delegato dal Ministro dell'Interno il monitoraggio di tutti gli appalti, e attraverso i gruppi interforze provinciali presso le prefetture, si procede al famoso controllo della documentazione antimafia. Tutti saprete che per procedere, per poter avere rapporti con la pubblica amministrazione, bisogna essere dotati di documentazione antimafia. La documentazione antimafia si scende in comunicazione antimafia e informazione antimafia. La comunicazione antimafia, per certi tipi di appalti che non passano la soglia la soglia d'appalto per i quali è previsto l'appalto europeo, la comunicazione è soltanto cartolare. Si verifica se il soggetto interessato è dotato, è in possesso meno, è stato condannato per reati di cui l'articolo 51,3 bis, che sono di competenza della procura del settore antimafia, o se ha mai subito misure di prevenzione personale o patrimoniale. Ove questo non avvenga, e passiamo quindi a una fase successiva, c'è l'informazione antimafia. L'informazione antimafia invece entra più nel particolare. Che cosa prende a verificare? Il legislatore ha previsto che il prefetto della sede legale della società, che vuole entrare in rapporto con la pubblica amministrazione, debba avere queste informazioni antimafia. Quando non c'è, e quindi scatta l'interdittiva del prefetto, non può più operare con la pubblica amministrazione. Quando scatta l'interdittiva, per evitare che le mafie possano influenzare anche società pulite, scatta l'interdittiva. L'interdittiva consente all'amministrazione di tutelarsi e quindi di evitare che imprese per le quali c'è il pericolo dell'infiltrazione mafiosa. C'è una nota, molte sentenze del Consiglio di Stato che hanno stabilito il pericolo per essere di infiltrazione, basta il pericolo, non occorrono le prove. Questa è una caratteristica di tutte le misure di prevenzione. E poiché il tempo stringe, immagino, cosa è necessario per fare in modo che queste mafie non continuino a investire anche nei paesi stranieri? È necessario che ci sia un'armonizzazione delle norme, soprattutto in tema di prevenzione. È noto a tutti che l'Italia è l'unico paese rispettato ad avere il 416 bis. Allora, a tutti che è l'unico paese che ha le misure di protezione patrimoniali che si affidano sulla presunzione di responsabilità e sugli indizi. Non c'è bisogno di una prova certa e quindi di un reato o di una condanna. Ci vogliono gli indizi di colpevolezza. Certamente poi, dopo la sentenza della CEDU, è più restrittivo il profilo soggettivo, bisogna andare a provare che c'è una pericolosità generica almeno o qualificata, che ci sia una perimetrazione di quando è stato della differenza tra il reddito e i beni acquisiti nel periodo in cui sono stati commessi i reati. Tuttavia resta una misura di prevenzione degli indizi. Ecco, noi come via stiamo sfruttando una rete creata ad hoc nell'Unione Europea, che è la rete TOM, che adesso è stata finanziata anche con un progetto ONU dall'Unione Europea, perché vogliamo fare in modo che ci sia una immediata circolarità informativa per sconfiggere più facilmente le organizzazioni criminali, che ci consenta di avere a disposizione o dare disponibilità di squadre investigative che abbiano una competenza più adatta per combattere il fenomeno criminale. L'occasione sarà anche quella per il prossimo anno, l'occasione del ventennale della Convenzione di Palermo, a cui hanno aderito 189 Stati, quella di favorire la armonizzazione delle norme, perché non possiamo pensare di combattere le mafie solo nel nostro paese. Le mafie oggi, soprattutto la 'ndrangheta, ha una liquidità enorme, che deriverà, come poi dirà il direttore centrale dell'antidroga, da questa enorme massa di droga. L'ultimo sequestro è noto a tutti, una tonnellata, 200 kg, nel porto di Gioia Tauro, di cocaina. Immaginate quanti milioni di euro sposta la 'ndrangheta in una delle ultime indagini, la Procura Nazionale lo sa bene. In un'intercettazione, la 'ndrangheta dice che pesa i soldi, non li conta più, li pesa a chilo. Quindi immaginate questa disponibilità enorme di denaro, quanto vada a inquinare la libera economia e il mercato. Noi stiamo cercando, quindi noi, l'Italia sta cercando, attraverso norme anche di prevenzione, di combattere il fenomeno. Tuttavia è necessario che anche l'Unione Europea sviluppi il concetto della criminalità organizzata come una priorità di lotta criminale, perché attualmente tra le priorità dell'Unione Europea ci sono solo i singoli reati scopo e non c'è la criminalità organizzata. E quindi mi dà un minuto il procuratore Russo, io ringrazio, per dire: noi studiamo i fenomeni criminali, cerchiamo di dare contributi alla Procura Nazionale e alla Commissione Antimafia, al Ministro dell'Interno, per trovare delle nuove forme di aggressione. Tuttavia è necessario che anche i paesi dell'Unione Europea, e soprattutto gli altri paesi, se ci riusciamo, cerchino di venirci incontro e di adottare, non dico le nostre misure, ma quantomeno prendere atto della nostra esperienza e farvi fronte. Grazie.
Ringraziamo il generale Fabrizio per l'interessante contributo che ci ha raccontato sostanzialmente come il grimaldello per la mafia dell'ingresso dell'economia è stato dato dall'interesse che hanno mostrato negli ultimi decenni verso gli appalti pubblici. Ma un altro dei temi di finanziamento, e addirittura io direi di qualche modo il metro per pesare la potenza di un gruppo mafioso, è stato da sempre quello del suo inserimento nell'ambito dei traffici del narcotraffico. Si noto, diciamo, storia nota agli addetti ai lavori, ma non solo, come la 'ndrangheta si sia resa nel corso degli ultimi decenni protagonista nell'ambito dei gruppi criminali italiani, quale garante delle importazioni, soprattutto quelle che provengono dal Sud America, ergendosi a referente unico affidabile per questo tipo di commerci. Quindi un settore che è molto lucrativo, un settore che sta conoscendo delle evoluzioni, un settore alla luce del quale misurare anche la potenza dei clan. Quali sono i nuovi mercati delle droghe? Lo chiediamo al dottore Giuseppe Cucchiara, che è il direttore della DCSA, la Direzione Centrale dei Servizi Antidroghe.
Grazie procuratore, grazie a lei, grazie a Eurispes, alla Direzione Nazionale di Mafia e Antiterrorismo, alla scuola, agli ufficiali per averci voluti a questo interessantissimo convegno. Cercherò di mantenermi, mi sono messo il loro giro davanti per restare 15 minuti perché il tema è estremamente spizioso, interessante, difficile contenere i tempi, ma ce la mettiamo tutta. Allora, procuratore, grazie dell'assist che è partito dalle mani preziose del generale classificato, i nuovi mercati delle droghe. Io, ragionando su questo panel, diciamo, su questo argomento, mi veniva voglia di mettere un punto interrogativo dopo questa affermazione, cioè ci sono nuovi mercati di droga. Faccio assieme a voi, assieme a chi ci ascolta, tento di fare un ragionamento. Ci sono nuovi mercati di droga. Difficile, viene difficile pensare a mercati nuovi di droghe vecchie. Allora ci sono nuove droghe interessate ai nuovi mercati? Beh, sicuramente sì, le nuove droghe ci sono, ne abbiamo fatto oggetto di un ben riuscito workshop nei giorni scorsi, dove si parlava proprio di nuove sostanze psicoattive di fentanyl. Ne parlerà dopo di me con la competenza, la passione, quindi riconosciamo il generale Lusi. Sono appunto le nuove droghe, sono le nuove droghe sintetiche, le nuove sostanze psicoattive o NDS. Allora, certamente le nuove droghe si affacciano a mercati nuovi, cioè sono protagoniste di un nuovo mercato, aprono nuovi mercati. Con una differenza, con un tratto caratteristico che le rende assolutamente peculiari, un passaggio culturale probabilmente epocale, cioè quello legato al fatto che mentre delle droghe vecchie, chiamiamole così, sappiamo tutto, hanno mercati localizzati, hanno mercati localizzabili da un punto di vista geografico in maniera chiara, lo vedremo più avanti. Il mercato delle nuove droghe è qualcosa di estremamente volatile, di liquido, come diceva proprio Cagliari, non voglio dare spazio, che certamente ne parlerà il generale Lusi. Il mercato delle nuove droghe è un mercato che non è tanto la loro realizzazione che è liquida, ma è proprio l'idea di mercato, che è un mercato che sostanzialmente si muove, credo, sul web, quindi su internet, quindi sia un po' più difficile da localizzare. Allora, vediamo un po' il mercato delle nuove droghe, un mercato che io dico che essere ovunque. Torniamo però un po' a casa nostra, diamo un'occhiata a casa nostra, ai nostri mercati. Partendo da una considerazione, lo vedete nella slide alle mie spalle, analogamente a quanto rilevato nei quadri di situazione relativi all'Unione Europea, anche in Italia il consumo delle nuove sostanze psicoattive fa registrare un interesse crescente, anche se nell'ambito nazionale rappresenta ancora una fetta residuale molto piccola del mercato, che è ancora fortemente dominato dal consumo della cannabis e con un fortissimo peso da attribuire al consumo di cocaina, eroina e delle altre sostanze. Lo vedete in questa slide, 73% del consumo in Italia è la cannabis, il 9% di cocaina, poi seguono le nuove sostanze, spice, allucinogeni e quant'altro. Quindi, diciamo, il mercato italiano è un mercato che potremmo definire, se è un mercato legato principalmente a droghe leggere, diciamo che è un mercato vecchio, comunque un mercato non nuovo, proprio perché è dominato da queste sostanze. Vediamo come funzionano queste sostanze. La cocaina, consumo di cocaina aumenta in tutta Europa, con picchi nelle città, sì, con picchi nelle città, in alcune città europee, vedo Barcellona per la linea arancione, vedo Parigi, vedo Amsterdam, che sta in maniera esponenziale. In Italia invece, diciamo, il consumo di cocaina è costante. Lo abbiamo visto anche in precedenti occasioni, la produzione, ovviamente i consumi sono in Italia costanti, altrove aumentano in maniera costante ma non vertiginosa, la produzione invece aumenta in maniera aritmetica, la produzione di cocaina. Quindi sulla cocaina abbiamo un problema di conoscenza, di mercati, di rotte, sicuramente no. Sulla cocaina sappiamo tutto, sappiamo che il 98% della produzione di cocaina avviene nei paesi sudamericani, e all'interno di questo 98%, questo 98% è diviso fra soprattutto Colombia, Perù e Bolivia. All'interno di questa triade la Colombia fa la parte del leone con circa il 72% di produzione globale. Quindi abbiamo un mercato chiaramente fisicamente individuato che vuole, ripeto, la produzione nei paesi sudamericani, e poi un'attività di commercio che soprattutto via mare ma anche via aerea arriva verso il resto del mondo, e verso il resto del mondo l'Europa svolge un ruolo importante, con un mercato che è assolutamente vecchio, totalmente dominato, come è stato già autorevolmente anticipato, dalle organizzazioni criminali italiane, in particolar modo dall'Andrangheta. Brevissima notazione. Che cosa osserviamo circa il modus operandi dell'Andrangheta? Osserviamo un aspetto estremamente interessante che rende evidente anche la difficoltà di approcciare comunque sotto il profilo della repressione a questo tipo di fenomeno. Ad esempio, tradizionalmente il porto di ingresso in Italia, ma dall'Italia per l'Europa, della cocaina gestita dall'Andrangheta era il porto di Gioia Tauro. Ora, progressivamente il porto di Gioia Tauro ha perso la sua egemonia, ma io adesso non voglio fare lunga, è inutile dire l'ha persa a favore di Livorno, di Genova, di Napoli o di San Chi. La verità sta nel fatto che le organizzazioni criminali, soprattutto l'Andrangheta, che è il gestore il maggior player di narcotraffico legato alla cocaina, non ha più bisogno di avere un porto di riferimento, ma è in grado di gestire comunque i suoi traffici in un qualsiasi porto europeo, dove in quel momento ritiene più facile, più possibile, più performante l'attivo di incarico, perché poi da qualsiasi altro porto europeo è in grado di veicolare il suo carico di cocaina verso qualsiasi altro paese. Valorandomi molto velocemente nella slide, sì, ma resterò nei tempi. Si è parlato molto di mercati emergenti, di emersione dei nuovi mercati, e una domanda ricorrente è se la criminalità organizzata in Italia è interessata a una parte nella gestione dei traffici legati alle nuove sostanze. Allora, proprio perché, come ho detto prima, nel caso delle nuove sostanze c'è ancora in espansione che riguarda una parte molto molto piccola, molto residuale del mercato, i dati non sono dei dati assolutamente certi, però due osservazioni vanno fatte. La prima si lega a quanto più volte affermato dal procuratore nazionale di mafia e antiterrorismo, che ha confermato l'interesse della criminalità organizzata verso il mercato delle nuove droghe. L'altra osservazione però, che non è contraddittoria rispetto a questa precedente, ma è soltanto una connotazione pratica, è che è chiaro che la criminalità organizzata è interessata a tutto quello che fa business, dove c'è business c'è l'interesse della criminalità organizzata. Però ancora oggi il guadagno che producono le, droghe, le nuove droghe è un guadagno di gran lunga inferiore a quello che guadagna netto rispetto a quello che produce la droga tradizionale, soprattutto la cocaina e la cannabis. Ecco perché probabilmente, forse ancora non è macroscopicamente, non si è macroscopicamente la criminalità organizzata accettata con il business delle nuove droghe. Ma la chiusura che sennò veramente si fa parecchio tardi. Altra vecchia droga con la quale abbiamo a che fare ovviamente è l'eroina, un oppiacio è l'oppiacio più diffuso sicuramente nel mercato della droga dell'Unione Europea. In Italia, nonostante si parli di torta all'eroina, di nuova eroina, di eroina gialla, eccetera, eccetera, diciamo, come dice chiaramente questa slide, il consumo è costante con dei piccolissimi sforamenti, ma vediamo che siamo una soglia di consumo sotto l'1%, che sono numeri abbastanza residuali. Rotte, l'eroina che si consuma, anche qua sull'eroina, essendo una vecchia droga, un vecchio mercato, su cui abbiamo poco da imparare, è una droga che si consuma in Europa, quella che si consuma in Europa è di provenienza afghana, l'Afghanistan produce d'altronde il 90% dell'eroina globale. Possiamo andare avanti con la prossima slide, però a questo punto, su questo punto c'è da fare soltanto un'osservazione su un mercato che si apre, un nuovo mercato che si può andare ad aprire, perché il Messico si sta affacciando in maniera abbastanza importante alla produzione di oppio, è una novità assoluta, perché prima la produzione era soltanto diretto nell'Afghanistan e di quei paesi, quindi invece adesso c'è un ingresso su questo mercato da parte del Messico, con le difficoltà che andremo a vedere più in là, visto che il Messico è un interlocutore estremamente difficile per tutta una serie di motivi che qua adesso sarebbero lunghissimi da spiegare, non ultimo il fatto che la criminalità organizzata, i cartelli messicani da tempo in Messico hanno perso la necessità di contrastare lo Stato, perché lo Stato è totalmente soggiogato, totalmente succube delle organizzazioni criminali. Ancora sull'eroina, scoperta dai laboratori che producono eroina in Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna e Paesi Bassi, per tenere che oggi una parte dell'eroina sia prodotta ancora più vicino di come non accade una volta, più vicino ai mercati di consumo europeo. Ultimissimo argomento, e poi non voglio fare altro tempo a chi era dopo di me, la cannabis, gli incrementi in paesi come Grecia, Spagna e Italia hanno portato un incremento abbastanza significativo del consumo di cannabis. Nel 2017 è stato segnalato un notevole aumento di sequestri in alcuni paesi dell'Europa centro-orientale, in cui generalmente i sequestri erano limitati, come ad esempio l'Ungheria. In Italia è un dato noto, ma vale la pena sempre ripeterlo, è in assoluto la sostanza più utilizzata. Ci sarebbe da fare un convegno soltanto su questo argomento, probabilmente. Io dico sempre che forse non ho mai sentito una voce autorevole dire con fermezza che la droga fa male. Anche fautori della legalizzazione dell'uso delle sostanze leggere o della liberalizzazione sanno e ammettono che la droga fa male, nessuno lo dice con forza, non l'ho mai sentito dire da quando io mi occupo da quando sono a capo della direzione centrale dei servizi antidroga. Io credo che questa questa sorta di acquiescenza di fatto al consumo di creativo della cannabis e delle droghe leggere sia una delle cause che contribuiscono alla sua diffusione. I sequestri in Italia sono in gran parte dominati appunto dalla cannabis, ogni anno oltre il 90% delle sequestrate è derivato dalla cannabis. Le rotte sono rotte abbastanza note, la resina è importata dal Marocco, sempre più a questa importazione è interessata, approfittando anche di momenti di forte instabilità politico, in Italia da Libia, che da emergenze investigative si risulta essere spesso un luogo di stoccaggio proprio di grandi quantitativi di resina importata dal Marocco. Comincia a essere significativa anche la produzione interna, e questo proviene dal Balcani attraverso il Mar Adriatico, attraverso rotte che conosciamo e che vedono forte la presenza sul mercato della componente di paesi dell'area balcanica, principalmente se segnatamente l'Albania, che ha un grosso problema sul profilo anche della repressione. Quindi diciamo mercati nuovi sono interessanti, sono da studiare, ma probabilmente ancora oggi i mercati vecchi legati alle vecchie droghe sono quelli che ci danno più da pensare, più piacere, più lavoro sotto il profilo sia della prevenzione che della repressione. Grazie. Questo spaccato che se da un lato mostra, come dire, abbiamo delle consolidate conoscenze che ci permettono di arginare, contrastare e avviare anche attività positive di contrasto rispetto a questo fenomeno, però ci ha regalato questa chicca che per la Direzione Nazionale del Ramo, questo focus da aprire con riferimento all'oppio nel Messico, che presenta uno scenario sicuramente di interesse per il futuro. Quindi rapporti con l'estero, Diana De Martino, la collega procuratore nazionale antimafia, lei è componente del servizio di cooperazione internazionale, responsabile del polo di interesse anticorruzione, però qui l'abbiamo coinvolta a parlarci delle mafie straniere, queste mafie straniere che sono state evocate sia dal generale Basilicata come soggetto che ha fatto irruzione sulla scena nostrana, e quindi bisognerebbe capire un po' come si articolano i rapporti con le mafie tradizionali, ma la domanda che sorge anche da parte di tecnici addetti ai lavori è corretta quella percezione che deriva dalla stampa secondo cui le mafie di origine etnica, di origine straniera si occupano in maniera preponderante solo dei traffici di stupefacenti o di traffici comunque collegati alle zone di origine?
Grazie Giovanni, allora ringrazio anch'io per l'invito e mi complimento per l'organizzazione di questo convegno. Indubbiamente, visto che il tema è la globalizzazione, l'argomento mafie straniere è quanto mai pertinente. Innanzitutto vorrei esplicitare che per mafie straniere noi intendiamo dei sodalizi criminali appunto stranieri che realizzano il loro programma criminoso attraverso la forza di intimidazione e quindi creando nella collettività a cui si rivolgono la soggezione e l'omertà. In sostanza sodalizi stranieri che si muovono esattamente come si muovono, cioè secondo i medesimi parametri individuati per le mafie tradizionali. Ora, sicuramente abbiamo un vero e proprio campionario di mafie straniere, ma per motivi di tempo io ho scelto di concentrarmi su quella che secondo me è la più pericolosa e quella che ha soprattutto le maggiori potenzialità nel prossimo futuro, ed in particolare mi riferisco alla mafia nigeriana, che io ritengo appunto la mafia più pericolosa perché è quella che ha in mano assolutamente in modo praticamente totale le leve dell'immigrazione clandestina e della tratta da tutta l'Africa, e quindi voi potete immaginare, considerato il tenore dei flussi migratori, la ricchezza che c'è dietro questa mafia. E quindi qui già diciamo è la prima risposta a Giovanni. Ora
La mafia nigeriana, un brevissimo excursus. Nasce i gruppi nigeriani, nascono, i gruppi criminali nigeriani nascono nelle università negli anni 50. Erano sostanzialmente delle confraternite che avevano come scopo quello di migliorare le condizioni sociali e di favorire gli studenti più bisognosi. Per una serie di ragioni, sostanzialmente dopo il colpo di Stato del 1983, quando i militari vanno al potere, vengono utilizzate queste confraternite come strumenti per controllare e contrastare quelli che erano gli oppositori del regime e quindi gli studenti e il mondo accademico. Inizia quindi una deriva criminale che, senza stare ad approfondire troppo, ha poi portato queste articolazioni a specializzarsi in traffico di stupefacenti, estorsione, immigrazione clandestina e tratta, reati violenti, reati politici commessi attraverso violenza. Definiscono appunto confraternite o secret camps perché hanno tra l'altro una faccia esplicita, una specie di associazione legale dietro la quale operano però appunto questi secret camps che hanno vari nomi a seconda degli istituti di istruzione in cui sono nati. Quindi abbiamo il secret camp dei Viking, dei Black Axe, degli Aie, dei Mafaite e così via. Ognuno con simboli e terminologie diverse. Quello che li accomuna però è la struttura, una struttura rigidamente verticistica, la necessità di riti di iniziazione estremamente violenti, chi viene iniziato deve subire un vero e proprio pestaggio, deve spegnere uno straccio incendiato con le sole mani e così via. Hanno delle sanzioni corporali brutali per chi tradisce e hanno un programma criminoso appunto molto diversificato. Hanno addirittura un organismo di coordinamento in Nigeria che si chiama Rainbow, che serve appunto a cercare di evitare contrapposizioni troppo violente tra i vari casi. Ora, sappiamo tutti che la Nigeria è un territorio da cui i flussi migratori sono enormi, è il maggiore paese da cui si emigra forse più degli altri. Quindi questo ha fatto in modo che questo modello criminale venga esportato all'estero. Ed oggi questi secret cults, con la loro carica criminale molto forte, sono presenti in molti paesi, sia europei che extraeuropei, e sono presenti anche in Italia. Le prime presenze erano non particolarmente radicate, poi via via si sono strutturati ed articolati. Abbiamo anche una serie di sentenze che hanno già riconosciuto questi gruppi nigeriani come organizzazioni mafiose. Ci sono state delle sentenze a Torino, ci sono state delle sentenze a Palermo, anche se ora c'è una sentenza di segno contrario, ma comunque ne abbiamo altre che hanno riconosciuto il 416 bis. In questi giorni ci sono state delle ulteriori misure cautelari nella zona di Bologna. Altre misure sono state emesse in Lombardia, a Roma, insomma diciamo che questo fenomeno è diffuso sul nostro territorio. Le caratteristiche dal punto di vista criminale sono quelle di agire in settori differenziati, la capacità di gestire mercati transnazionali e la violenza spietata che caratterizza queste attività criminali. È una mafia che probabilmente non è sentita come particolarmente pericolosa in questo momento perché si rivolge esclusivamente ai connazionali, sia coloro che fanno parte dei secret cults, sia tutti coloro a cui il secret cult si rivolge sono oggetto appunto di estorsioni, minacce o punizioni e così via. Ora, come dicevo, tra i delitti più di maggior relazione un fatto, vi è il traffico di stupefacenti e la tratta o l'immigrazione clandestina. E questo perché? Perché i gruppi nigeriani, proprio per questa facilità, questa tendenza ad emigrare dal territorio di origine, sono stati in grado di creare dei contatti, delle reti di appoggio in tutti i paesi che sono interessati dai flussi migratori. Ed hanno utilizzato una capacità organizzativa non comune, perché in ognuno di questi paesi, dal Togo al Benin e così via, hanno dei reclutatori, quindi coloro che raccolgono i migranti o le vittime di tratta, hanno agenti di polizia o funzionari pubblici che devono favorire il passaggio alle frontiere, hanno falsari per i documenti, gli alloggi, alloggi diciamo temporanei durante la rotta migratoria, finanziatori, quindi soggetti che anticipano le spese di viaggio e che vincolano in questo modo il migrante, e poi gli sfruttatori, se parliamo di sfruttatori di sfruttamento sessuale, le famose maman che troviamo anche sul nostro territorio, se parliamo di sfruttamento lavorativo, i caporali che drenano tutti i giovani uomini che arrivano sulle coste meridionali. Ora, fare parte di un CALS ha sicuramente quindi dei benefici in termini economici, perché si tratta tutte di attività che creano denaro, ma in Nigeria ci sono anche una serie di opportunità non indifferenti, perché questi CALS sono talmente infiltrati nei livelli alti della società che li troviamo tra esponenti delle forze di polizia, esponenti della pubblica amministrazione, addirittura tra i parlamentari. E questo non fa altro che aumentare la forza di intimidazione e la soggezione di coloro che si trovano a essere oggetto di queste vessazioni, perché c'è la consapevolezza che nulla si può fare contro un organismo infiltrato a questi livelli. Quindi avete sentito, perché tante volte si è detto e si è scritto anche sui giornali, che le donne vittime di tratta, quindi di sfruttamento sessuale, nigeriane, sono vincolate ai loro sfruttatori dai riti voodoo. Ora, lo scorso anno l'autorità religiosa massima dell'Edo State, che tra l'altro è lo Stato da cui arriva circa il 90% delle prostitute che troviamo, delle prostitute nigeriane che troviamo nelle nostre strade e nelle strade d'Europa. Quindi questa autorità religiosa, che è un personaggio anche evoluto, è stato addirittura ambasciatore in vari paesi, ha sciolto questa sorta di maleficio, ha fatto una cerimonia a cui si è dato molto risalto sulla stampa nigeriana, in cui ha dichiarato sostanzialmente nulli tutti questi riti voodoo ed ha convocato tutti i sacerdoti juju, quelli che praticano appunto il rito, stabilendo che i riti non avevano più valore e che quindi le ragazze erano libere, che non c'era più il timore che in base al rito voodoo sarebbero morte o sarebbero morti i loro familiari o ci sarebbero state conseguenze terribili sulla loro famiglia. E quindi ci si aspettava in questo modo che il fenomeno della prostituzione calasse perlomeno in parte, ed invece è rimasto tutto esattamente com'era. Addirittura hanno continuato a prostituirsi ragazze nigeriane che erano entrate in un programma di recupero sociale, che vivevano ormai in comunità. E perché? Perché, come diceva prima il professore Colaggiuri, il fenomeno è inarrestabile. Dalla Nigeria non si fugge perché c'è una guerra civile, ma si fugge perché c'è una povertà assoluta, perché la ricchezza è in mano ad un'elite piccolissima e per una ragazza, per la maggior parte della popolazione, non c'è un'alternativa di vita. Quindi il fenomeno è veramente inarrestabile. L'ultimo profilo che volevo affrontare è quello delle relazioni, che pure mi sembra molto interessante, con le mafie
telematica tradizionale che abbiamo qui in Italia, perché come vi dicevo i secret cards sono diffusi non soltanto nel nord ma anche nel sud Italia e in particolare in Campania e in Sicilia, nella zona di Palermo. Allora, abbiamo qui una guida da alcuni collaboratori di giustizia e, che ci fa arrivare a diciamo, delle osservazioni, ma non a delle conclusioni che possono valere per tutto il territorio nazionale. Secondo appunto questi collaboratori esisterebbe un rapporto sostanzialmente di tolleranza da parte delle mafie tradizionali, perché c'è la necessità di non attivare scontri sanguinari, considerata appunto la violenza di cui sono portatori questi gruppi, che farebbero intervenire le forze dell'ordine e quindi creerebbero danni per le attività anche delle mafie tradizionali. Ma accanto a questo, accanto a questa forma di tolleranza di convenienza, diciamo così, ci sarebbero anche delle forme di collaborazione che sono invece finalizzate a vantaggi economici o di altro tipo. E così, ad esempio, si è detto che soprattutto nella zona di Castelvolturno per l'approvvigionamento, ormai la mafia nigeriana, l'approvvigionamento di stupefacenti è svincolata, ma per lo smercio deve pagare per poter gestire quella piazza di spaccio, quel territorio in cui spaccia. Altre forme di collaborazione sono rappresentate da una sorta di attività di vendetta che svolgono le maman o le prostitute in cambio appunto del consenso a rimanere a gestire la piazza di spaccio o di prostituzione. Quello che però è vero è che se ci spostiamo verso il nord, il livello di prostituzione, di spaccio e di stupefacenti che è in mano ai sodalizi stranieri è molto più alto rispetto al sud. Questo quindi ci sta a dimostrare che verso il nord le organizzazioni mafiose tradizionali tendono ad operare appunto in un altro modo, insomma, cercando di seguire una strategia di inavvistamento rispetto a quanto fanno invece verso il sud. Grazie.
L'analisi aggiornatissima e approfondita, la collega De Martino quindi ci ha parlato di uno dei punti di forza di queste organizzazioni criminali, sono le reti relazionali che hanno saputo intessere al di là dei confini delle singole nazioni, reclutatori, finanziatori, addetti alla logistica, sfruttatori, quindi una vera e propria rete. Il tema della rete mi sollecita a interrogare il generale del Molusi, che è il comandante dei nastri carabinieri, permettetemi di sottolineare che si chiama che il reparto è Carabinieri per la tutela della salute NAS, lo dico come riferimento mio personale, uso fare il cruciverba, l'acronimo NAS è il più diffuso nei cruciverba e quando io leggo la definizione verificano i ristoranti NAS mi viene una stretta allo stomaco per dire no, ma quelli sono i carabinieri per la tutela della salute. Chiediamo a Delmo, scusami per la battuta iniziale, di capire anche attraverso questa rete delle reti che è internet come si è sviluppato questo nuovo pericolo, questo nuovo generatore di insicurezza per la nostra società, sia con riferimento al doping, sia con riferimento alle nuove droghe psicoattive.
Grazie consigliere per la sua presentazione. Intanto volevo ringraziare il Gian Maria Pala, direttore di Eurispes, per l'invito al mio reparto a partecipare a questo convegno, in particolare a questo panel. Un sincero e cordiale saluto al generale Tullio Del Sette, già comandante generale dell'Arma di Carabinieri, che 2 anni e mezzo fa ha ritenuto di conferirmi quel privilegio di comandare questo comando appunto tutela dei Carabinieri per la tutela della salute. È stato prestigioso e ho avuto questo grande privilegio. Mi auguro di non averlo mai deluso. Io vado avanti se Allora, l'anno clou è il 1962, istituzione che nasce con una legge del 15 ottobre, subito dopo l'approvazione di una legge importantissima in Italia che tutelava gli alimenti, che fino ad allora erano ancora tutelati e regolamentati da una legge del 1933. Questa legge ha modificato, ha dato i primi strumenti alle forze dell'ordine per poter controllare i reati in tema di alimenti e nell'ottobre appunto il Comando Generale con una visione lungimirante istituì 4 nuclei all'epoca chiamati NAS sul territorio con l'incarico quasi esclusivo di tutela della salute dei cittadini, in particolare contro le frodi alimentari. Nel 2005 il mio reparto ha assunto adesso la denominazione di Carabinieri della tutela della salute e recentemente nel 2008 c'è stata una riorganizzazione dell'ordinamento. Ordinamento che possiamo vedere rapidamente con questa slide, molto velocissima, comando è a Roma, dispone di un reparto operativo, nel 2017 è stato istituito un nucleo AIFA presso l'Agenzia Italiana del Farmaco. 3 gruppi, nord, centro e sud, cui fanno capo 38 NAS distribuiti sul territorio nazionale. Ma la spina è questa qui. Tutti conoscono i NAS, come giustamente ha indicato il consigliere Russo, ma ben pochi conoscono i settori di intervento del NAS. Questi sono i settori macro aree di intervento, sanitaria, veterinaria, alimentare, prodotti commerciali, farmaceutica. Nell'ambito di questi settori ce ne sono tanti che faccio riferimento all'antitabagismo, alla sicurezza chimica, il contrasto al doping che vedremo subito dopo, in tema di veterinaria il benessere degli animali. L'ho messa per prima questa perché il benessere degli animali oggi è diventata quasi un argomento di prioritaria importanza. Naturalmente non mi soffermo sugli alimenti, sui prodotti commerciali. Ho messo i cosmetici, da poco tempo c'è stata assegnata anche l'attività di cosmetovigilanza, è un settore apparentemente inizialmente trascurabile, ma che invece ci ha rivelato settori di intervento molto molto interessanti per la tutela della salute, soprattutto in relazione alle importazioni da paesi stranieri con prodotti nocivi per la nostra salute. Infine, tutto quello che attiene alla farmaceutica, della produzione, la vendita, il controllo delle farmacie, la contraffazione, la carenza, l'indisponibilità dei farmaci e le sostanze anabolizzanti, sulle quali mi soffermerò subito dopo. Cerco di andare veloce perché mi pare che i tempi siano molto ristretti e meriterebbero forse un periodo molto molto più ampio. Contraffazione sul web è una nuova sfida che ci ha impegnati ormai da qualche anno, perché ci siamo accorti che i farmaci in Italia arrivano e non escono. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'industria italiana, farmaceutica italiana, innanzitutto da un paio di anni ha raggiunto il vertice in Europa. Siamo i primi produttori di farmaci europei. Abbiamo spazzato la Germania che deteneva praticamente da sempre questo primato. Inoltre vorrei aggiungere che il sistema di sicurezza del farmaco in Italia attualmente è il migliore al mondo. L'Istituto Poligrafico e Seca dello Stato ha messo a punto un sistema secondo il quale ogni confezione di farmaco ha un bollino che togliendolo dalla confezione del farmaco si distrugge, si autodistrugge, non è possibile reimpiegarlo, e sulla confezione del farmaco resta impresso con un inchiostro particolare indelebile il numero di quella confezione, un riscontro, in modo che la sua tracciabilità è assolutamente garantita. Questo sistema è stato anche alla base di un regolamento comunitario che ha imposto agli Stati dell'Unione Europea di adottare un sistema simile a quello adottato in Italia, anche se in due tempi, nel 2019 e quest'anno hanno dovuto adottarlo paesi che si sono affacciati di recente nell'ambito dell'Unione Europea e non dispongono di know-how molto avanzato per poter adottare subito il sistema di coordinatura come in Italia, e quindi da quest'anno devono impiegarlo, e dal 2025 invece sarà obbligatorio per tutti
tutti i paesi dell'Unione Europea secondo uno standard che è uno standard adeguato, ma non lo è come è quello che noi attuiamo in questo momento in Italia. Sotto questo aspetto si sono già verificati, abbiamo saputo dall'Istituto Poligrafico, alcuni inconvenienti, non in Italia, ma in ambito europeo, di forme di penetrazione di farmaci non prodotti regolarmente in alcuni paesi europei. Tornando alla contraffazione sul web, innanzitutto è un fenomeno transnazionale, come dicevo, è facile realizzarlo, non presenta alcuna difficoltà, si determinano profitti molto ingenti e soprattutto consente alla malavita di diversificare le proprie attività. Naturalmente che cosa gioca a favore di questa attività sul web? Innanzitutto l'identità simulata, anche se poi abbiamo sentito nel precedente panel nessuno sfugge al controllo della rete. L'anonimato, presunzione di anonimato, la aterritorialità, non sappiamo dove sta quel server, non sappiamo dove è collocato quel sito. Ampia scelta dei punti virtuali. Possiamo mettere un sito, aprire un sito in Lettonia, in Italia, pensiamo che invece sia in Italia, invece non è in Italia. E una relativa sicurezza delle transazioni illecite. Tutto questo che cosa genera a livello italiano? Genera innanzitutto dei danni economici alla nostra attività commerciale, alle nostre imprese. Se certamente provoca anche fenomeni di lavoro nero, perché se in Italia abbiamo un controllo molto attivo nel campo del controllo del lavoro, negli altri paesi non sappiamo, anzi sappiamo certamente che le regole non sono rispettate come qui da noi. Certamente, poi ce lo dirà anche il collega della finanza, l'evasione fiscale è un reato che c'è certamente. È minato per i consumatori, perché sì, è vero, il consumatore compra attraverso il web, ma non sa cosa compra attraverso il web. Gli può arrivare una confezione di farmaco più o meno simile a quella in vendita nel proprio paese, ma potrebbe essere, ma non ha nessuna garanzia del contenuto del principio attivo o degli eccipienti di questo farmaco e quindi si espone ad un rischio notevole. E naturalmente come distorsione del mercato e quindi danno alla concorrenza. Perché accade questo? Accade perché purtroppo ancora non abbiamo una governance mondiale che possa regolare Internet. I tentativi ci sono, certamente a livello europeo, a livello mondiale si sta studiando come ottenere una sicurezza in ambito di Internet, ma in questo momento ancora non possiamo dire che abbiamo delle reti sicure. C'è però qualche spiraglio che comincia a muoversi. Intanto con un decreto legislativo del 2016 è già consentita per specifici reati, per specifiche operazioni, una collaborazione temporanea tra due forze di polizia e senza bisogno di una rogatoria, cioè praticamente si può interagire con un'altra polizia se si sta seguendo una particolare indagine senza, temporaneamente, deve durare poco, senza per questo ricorrere a una rogatoria che invece è assolutamente indispensabile per altri tipi di attività. Qui c'è un velocissimo riepilogo di quello che in ASL hanno fatto in tema di farmaci sui siti web. Noi abbiamo monitorato più di 1600 siti. Monitorati significa che abbiamo proprio esaminato uno per uno, andando a vedere cosa proponeva quel sito e quali erano i farmaci o quali erano le sostanze in vendita. E ne abbiamo trovati, pensate un po', su 1665 1100 non conformi. Quando noi utilizziamo questo termine di non conformità significa che c'erano delle criticità o comunque degli illeciti amministrativi o penali. Di questi siti, di questi 1600 siti monitorati, guardate, 1000 erano ubicati all'estero e solo 489 in Italia. Nell'ambito della cooperazione internazionale alla quale noi partecipiamo attivamente, i Carabinieri per la tutela della salute sono presenti nei più importanti forum e organizzazioni europee e internazionali, in molti siamo addirittura driver in queste attività, 177 li abbiamo fatti in cooperazione con altri organi di polizia in ambito europeo, sotto la guida del coordinamento di Europol. Abbiamo oscurato 539 siti. L'oscuramento di un sito non è una cosa semplice, nel senso che bisogna fare una proposta e il Ministero competente determina l'oscuramento del sito. Le procedure fino a poco tempo fa, diciamo, fino all'anno scorso, erano abbastanza lunghe e tutto questo non devoleva bene all'attività di contrasto, perché un sito poteva rimanere aperto anche 4-5 giorni, il tempo di fare la proposta, l'accettazione del decreto del Ministro dell'oscuramento e il sito già non era più presente in quella ubicazione specifica. Quindi abbiamo affinato le procedure noi con il Ministero della Salute e quando facciamo la proposta immediatamente c'è un funzionario che accoglie la proposta, prepara il decreto e nel giro di 24-48 ore il sito viene oscurato. Naturalmente questo non è una vittoria solo temporanea, perché quel sito con un server ubicato in un paese europeo, asiatico, eccetera, 7 giorni dopo è attivo in un altro paese e quindi dobbiamo ricominciare la nostra azione. 222 persone segnalate, 847 deferite. Io vado avanti.
Perché... 4.000.
Allora, doping e le attività di contrasto. Il doping è una di quelle attività che ci è stata assegnata di recente. Recente parliamo di una decina d'anni. Prima, vado avanti finalmente, non mi fermo su che cos'è, i riferimenti normativi li sappiamo tutti, perché i NAS si interessano di doping? Perché doping contrasta e va ad incidere sulla salute dei nostri cittadini, l'articolo 32 della Costituzione salvaguarda la salute dei nostri dei cittadini italiani. C'è una legge naturalmente mirata, la 376 del 2000, abbiamo un riordino di cui vi ho accennato prima del Comando Carabinieri della Salute che assegna questo compito a noi e poi di recente c'è la modifica all'articolo 586 bis del codice penale che aumenta di molto le pene, soprattutto da parte di quelle associazioni sportive comunque che facenti capo al CONI, i cui direttori sportivi, i cui allenatori, i cui responsabili favoriscono l'utilizzo di sostanze anabolizzanti nella pratica sportiva. Le pene sono molto molto elevate e naturalmente noi riteniamo che sia servito questo articolo a contenere il fenomeno, anche se non ad azzerarlo. I controlli nostri sono in ambito polizia giudiziaria e qui noi lo vediamo naturalmente su delega dell'autorità giudiziaria o di iniziativa differente all'autorità giudiziaria, che è la parte molto molto importante della nostra attività, e dal punto di vista amministrativo preventivo insieme al Ministero e all'Ado Italia. Al Ministero, perché il Ministero, ritenendo importante la lotta al doping, ha istituito una sezione di vigilanza sul doping con un comitato a cui interno partecipa un nostro ufficiale. Questo comitato si riunisce periodicamente, abbastanza frequentemente, per individuare le gare e gli atleti da controllare nel campo delle attività amatoriali, delle competizioni sportive amatoriali in genere trascurate sotto l'aspetto del doping. Invece con l'Ado Italia c'è stato un protocollo con il CONI e i nostri ispettori hanno frequentato un corso a termine del quale hanno acquisito la qualifica di ispettori investigativi antidoping e nelle riunioni di Ado Italia vengono individuate le gare e gli atleti da controllare a livello professionistico e dilettantistico. L'ARMA, in particolare i Carabinieri Superiori della Salute, mettono a disposizione di queste due entità ministeriali e NATO la nostra capacità di requisire informazioni a livello di totalità, nel senso che possiamo utilizzare le informazioni che ci vengono dalla nostra organizzazione territoriale, quando si parla di palestre, quando si parla di atleti che hanno dei miglioramenti sportivi repentini, ecco, tutti diventano occasione e oggetto delle nostre attenzioni e quindi proponiamo il loro controllo in occasione di manifestazioni Volevo a questo proposito del doping dire che l'Italia è l'unico paese al mondo in cui il controllo viene eseguito da un medico. Negli altri paesi al mondo il controllo antidoping viene svolto da in genere organizzazioni private e nulla comunque che abbia riferimento alla sanità pubblica. In Italia il controllo antidoping viene fatto da un medico sportivo associato alla Federazione Medico Sportiva Italiana con l'assistenza del nostro personale. Questi sono, per quanto riguarda l'attività operativa, i risultati che abbiamo già parlato, vado oltre. Ecco, in quanto le sostanze che noi abbiamo riscontrato, naturalmente in percentuale, i principi attivi delle sostanze che abbiamo, anabolizzanti, stimolanti, diuretici, modulatori ormonali, glucocorticosteroidi, cannabinoidi, ormoni peptici, fattori di crescita e beta 2 antagonisti. Queste sono le percentuali, come vedete, gli agenti anabolizzanti la fanno alla fine. Le attività investigative, ecco, questa è la parte che dicevo prima, fa riferimento all'autorità giudiziaria, e cioè le attività che noi poniamo sul territorio alla ricerca di farmaci anabolizzanti utilizzati. In pratica il cerchio si restringe molto soprattutto all'ambiente palestre e al doping personale che uno ritiene di fare per migliorare le prestazioni e scolpire il proprio corpo. Come vedete, più di 1016 attività svolte, controlli eseguiti, persone segnalate, all'autorità giudiziaria 682 perché la positività e l'invenimento di sostanze implicano l'informazione dell'autorità giudiziaria, 36 persone arrestate e qui c'è il totale dei sequestri delle chiavi. Vado ancora avanti, questi sono invece i controlli degli atleti controllati, come vedete si parla di numeri elevatissimi, 23.229 atleti controllati, parliamo di atleti professionisti, dilettanti e amatori. Qui ci sono quelli controllati su indicazione nostra, del NAS, come vedete sono 2.524, di questi 2.524 115 positività riscontrate dai nostri controlli. Controlli che appunto vi dicevo vengono da un'attività di preparazione e di studio attraverso il web e attraverso fonti aperte. L'operazione Viribus è un'operazione che si è conclusa da poco a livello europeo, abbiamo avuto risultati straordinari, i NAS sono stati i leader di questa operazione che ha coinvolto tutte le polizie che fanno capo a Europa. Trascuro le altre attività, un accenno alle nuove sostanze psicoattive, queste droghe che fino a poco tempo fa erano definite smart drugs, cioè cose leggere da utilizzare solo il sabato e la domenica, fin quando non c'è stato un allarme grave, importante, che viene soprattutto dagli Stati Uniti d'America, dove le nuove sostanze psicoattive, in particolare opioidi derivanti da oppio appunto fentanili, hanno determinato un allarme sociale veramente grande, si parla di 70.000 morti. Ma perché 70.000 morti? Perché i fentanili, in Italia esiste una sola specialità medicinale in vendita, cioè non in vendita, utilizzata in ambito ospedaliero, proprio dai medici anestesisti. Ma il fentanyl è una sostanza sintetica che agisce in dosi microgrammi. Sbagliare di pochi microgrammi una dose significa uccidere una persona, quindi questo è il rischio che si corre. E a questo proposito la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle Politiche Antidroga ha individuato nei NAS e nel raggruppamento per avvenire investigazioni scientifiche i due poli che possono essere coordinati tra di loro e individuare se in Italia sono già presenti queste sostanze, e sono presenti in Italia, anche se ancora non hanno assunto la diffusione delle altre droghe, con un laboratorio specializzato nell'ambito del nostro RACIS e con apparecchiature che ci consentono, informatiche, che ci consentono, come già è noto, di operare anche in quei settori, in quei siti web normalmente non raggiungibili da normali utilizzatori di Internet. Naturalmente è un fenomeno in evoluzione, si studiano sempre nuove molecole. Pensate che fentanyl non è ancora inserito nella tabella del testo unico della legge sugli stupefacenti. Abbiamo fatto una richiesta, è all'esame e deve essere. Ma cambiando una piccola molecola del fentanyl si torna di nuovo ad una sostanza che non è inserita nel testo unico. Quindi effettivamente si tratta di tenere molto alta la guardia per contrastare l'utilizzazione e la diffusione di queste. Di che cosa si tratta? Io ho sintetizzato in questa lastrina catetoni sintetici, cannabinoidi sintetici, oppioidi sintetici, quindi sono tutte sostanze create in laboratorio. Fentanili, idem, e droghe da abuso. Queste sono le nuove sostanze psicoattive. Il contrasto è un aspetto nuovo dell'attività delle forze di polizia, dobbiamo coordinarci tutti, sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista informativo. Qui è il caso veramente di aumentare, incentivare ulteriormente le conferenze, l'informazione attraverso le scuole, attraverso i media, per lanciare veramente un allarme su queste nuove indagini e su queste nuove droghe. Quindi questo è quello che noi ci proponiamo di fare in collaborazione veramente sinergica con ogni forza di polizia in Italia e soprattutto con un coordinamento a livello europeo che è assolutamente indispensabile. Queste droghe arrivano da fuori Italia e noi dobbiamo essere pronti a raccogliere la sfida e a affrontarle al meglio delle nostre possibilità. Vi ringrazio.
Diciamo che traiamo motivo di conforto in relazione alla esigenza sicuritaria sotto questo tema, perché è dimostrato il grande stato di avanzamento delle nostre conoscenze, delle nostre competenze. Sul tema del doping mi diceva prima che l'Italia è presente il maggior numero di soggetti risultati positivi al doping, ma non perché si dopano di più i nostri atleti, ma perché sono più costanti, effettivi e affidabili i controlli che noi stiamo facendo. Concludiamo con la madre di tutte le tematiche, quella che è stata evocata in tutti gli interventi. La mafia, l'agire mafioso ha una finalità sostanzialmente di business, di fare denaro, di ottenere un risultato economicamente misurabile. L'abbiamo detto, siamo stati bravi negli ultimi 20 anni ad accendere i riflettori su questo tema, forse non l'avevamo capito prima o forse sono le mafie che si sono spostate in questo settore. Un po' provocatoriamente chiedo al generale Giuseppe Arma, che è il capo del terzo reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, ma possiamo parlare, come recita il nostro titolo, la nuova mafia economica, o è più corretto parlare di economia mafiosa? L'economia è infiltrata dalla mafia o la mafia è un vero e proprio soggetto economico che si presenta a tutto tondo in questo mercato?
Buon pomeriggio, anzi buonasera. Intanto io con il consigliere Russo lo ringrazio, ho valutato l'ultimo posto nell'elenco degli operatori, ma in cambio dell'indeterminatezza del tempo a disposizione. Naturalmente scherzo, cercherò di essere molto sintetico. Il tema è ovviamente sfidante, è il tema che vede ovviamente la Guardia di Finanza chiamata in prima linea, dato di finire, e a rispondere alla domanda del consigliere. Io direi entrambe. La mafia è impresa mafiosa, la mafia è nell'economia. Non cercherò di spiegare, è sempre meno nitida la distinzione. Noi stiamo vivendo una globalizzazione, perché il tema del panel, o meglio della conferenza di oggi, è la globalizzazione. In effetti la globalizzazione dà molte insicurezze. Per esempio, il fatto che ci sente parte di un'entità molto più ampia di quella giuridica in cui siamo abituati a vivere. Si sentono nuovi bisogni, si sente nuovi bisogni che hanno una difficile allocazione e anche soddisfarli diventa molto più complicato. Una fase di globalizzazione molto complessa, la globalizzazione non nasce oggi, la globalizzazione nasce con la scoperta delle Americhe, ma l'attuale fase che stiamo vivendo è contraddistinta da insicurezza e da incertezza. ho scritto qualcosa che mi sa che spero che non esploda. L'insicurezza deriva dal fatto che si sono affievoliti i confini dei sottosistemi della tua organizzazione. Due sono gli eventi che ho determinato questa evoluzione. L'uno, la caduta del muro di Berlino. Voi diventate, sono vero di tempo la nostra storia contemporanea, perché ha consentito tutte le tecnologie militari di entrare in campo civile. E l'altro, di lì a qualche anno, la firma dell'accordo WTO, a Marrakesh nel 94, di liberalizzazione dei commerci. Il globo ha visto cadere tutte le proprie barriere. E in questo scenario, tre sono gli attori che hanno trasformato questi elementi in fattori chiave di successo. Hanno in buona sostanza sfruttato il disallineamento tra il ritmo di velocizzazione dei commerci e delle transazioni finanziarie e il ritmo di adeguamento della normativa globale, lo si è evocato più volte oggi. La norma statale non è più sufficiente a governare questi processi. Il diritto diventa contrattuale. Alla giustizia statale si contrappone una sorta di arbitrato internazionale. E chi riesce a sfruttare al meglio questi fattori? I tre attori, imprese multinazionali, intermediari finanziari, che se vogliamo sono una parte delle imprese multinazionali, e le organizzazioni criminali. Da quegli anni in poi si sono moltiplicate le fusioni. Si sono moltiplicate le fusioni, le incorporazioni, le alleanze, anche tra organizzazioni criminali. Le organizzazioni criminali a livello internazionale non si alleano per il controllo del territorio, si alleano per il controllo di un settore commerciale, un settore finanziario. Guardate, questo poi andiamo in campo domestico, veramente, era solo per capire in quale ambito ci collochiamo, perché l'Italia è uno dei paesi del G7, quindi espressione piena della globalizzazione finanziaria. Ogni giorno nel cyberspazio finanziario si muovono somme di denaro che superano ampiamente, quasi il doppio, dell'ammontare delle riserve di tutte le banche centrali europee e mondiali. Immaginate quale potere destabilizzante può avere una finanza non controllata. Fra tutti questi attori, che rapporto c'è? Di conflitto tra le imprese multinazionali e le imprese criminali o di collaborazione? C'è competizione? Ma quando ci può essere una competizione? Quando le forze in campo sono proporzionali. Allora sì, c'è concorrenza. Secondo alcuni studi, non recenti, ma che allarmano ancora di più, i profitti delle organizzazioni criminali mondiali superano il PIL dei due terzi dei paesi che partecipano all'ONU. Quindi immaginate quale entità di profitti stiamo parlando. C'è un fattore comune a tutti questi attori: la necessità di trasformare questo potere, che sono potenziale, in un potere reale. Questa grande disponibilità finanziaria è un potere che diventa concreto nel momento in cui entra nell'economia, nel momento in cui è utilizzabile per potere corrompito. Ecco il riciclaggio. È la fase necessitata da tutti questi attori. Attori che fanno queste multinazionali quantomeno dell'evasione fiscale e dell'illecito mare. Io sono andato e dare contezza di come la globalizzazione ha inciso anche sul tema fiscale, non è la materia di oggi ovviamente. Il PIL mondiale cresce in media del 3,5-4%. Il gettito fiscale globale scende in media del 4-5%, a parità di legislazione fiscale. Questo vuol dire che i paradisi fiscali stanno continuando a drenare. Il disallineamento giuridico dell'imposizione fiscale sta drenando risorse in un periodo in cui la redistribuzione delle risorse è ancora più necessaria. Ovviamente la redistribuzione non può essere che finanziata dalla pressione fiscale. Questo è lo scenario. Evasione fiscale e riciclaggio intimamente connessi, attori che agiscono in maniera molto fluida l'uno con l'altro. È difficile distinguere. Una volta si poteva distinguere ciò che era economia e ciò che era mafia. Oggi questa distinzione è molto, molto più complicata. E andiamo in ambito domestico. Anche in ambito domestico si assiste a questa metamorfosi, non più la vecchia mafia a carico con la vocazione violenta, adesso la mafia utilizza la violenza in maniera molto chirurgica, la sua intimidazione è finanziaria e commerciale, la sua intimidazione è data dal potere finanziario, dalla capacità di corrompere, di entrare in pubblica amministrazione e corrompere non con la forza, ma col denaro. E quindi preferisce fare affari, fare business che usare la violenza. Ricordo un'intercettazione che conosce molto bene il consigliere Russo e quindi rubo una sua citazione a alcuni convegni di qualche giorno fa. In una operazione, l'operazione Galassia, svolta dalla DDA di Reggio Calabria, la partecipazione della DNA, un imprenditore, siamo nell'ambito del gioco online, per dire che i settori ovviamente di interesse della mafia non sono più, come si diceva prima, quello dell'edilizia o quello del commercio, ma si sono estesi ambiti internazionali. Dicevo, questo imprenditore mafioso diceva in intercettazione: io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali e tu vai ancora alla ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare così, bam bam. Io invece cerco quelli che fanno così, pi, pi, e criptano il movimento. È tutta una questione di indice, capito? Questo lo diceva per telefono. Ci rendiamo conto, quindi, dell'evoluzione mafiosa. E quali sono le due modalità? Volete estremizzare un po' i concetti di ingresso nell'economia. Abbiamo l'impresa mafiosa e l'impresa a partecipazione mafiosa. L'impresa mafiosa è quella totalmente partecipata, nel senso che è di proprietà della mafia. Il capo è mafioso, magari è ripulito, perché non bisogna solo ripulire il denaro, bisogna ripulire anche gli adepti, ma comunque è entrare in un'organizzazione mafiosa. È chiaro che questo tipo di impresa non può che fare il business della mafia, e nient'altro. Segue direttamente l'istruzione della mafia. Naturalmente rimanendo il suo potere nel settore economico in cui lavora. Noi abbiamo l'impresa a partecipazione mafiosa, che è la nuova evoluzione che sta emergendo dalle indagini, cioè la mafia rende, considera più speditivo, più rapido e forse più conveniente andare a attaccare imprese sane che operano con successo nel mercato e diventare soci. Quindi in questo caso abbiamo l'imprenditore si può comportare in due modi: o l'imprenditore subordinato e quindi affronta una sorta di protezione passiva e si limita quindi a arrendersi, a fare i voleri della mafia e quindi ad assumere il personale che la mafia impone, ad avere i fornitori che la mafia impone. C'è invece un altro tipo di imprenditore, quello più ricco, più scaltro e più ovviamente delinquente, che riesce a sedere scartato della mafia a livello quasi paritetico, dico quasi paritetico, cioè condivide un business plan con la mafia. Entra in società vera e propria. Come vedete, questa tipologia rende ancora più difficile distinguere ciò che è economia sana e ciò che non lo è. Andiamo avanti su questi dati, non vorrei soffermarmi sui risultati, andiamo per avanti. Ancora? Andiamo avanti, abbiamo già parlato anche di questo. Ecco, i danni. I danni di questo agire delle organizzazioni mafiose sono di carattere sia economico che finanziario. Economico perché? Voi pensate bene, la nostra organizzazione mafiosa, l'imprenditore mafioso non accetta il rischio di impresa, non è disposto a perdere e, aggiungo, non è disposto a pagare le tasse. Quindi l'imprenditore mafioso non è un grande evasore. Poi è uno che non ha rispettato le regole, altera la concorrenza, ma altera la concorrenza crea un danno di sistema enorme. Perché? Perché diminuisce la capacità di competizione del nostro paese. Il dato che è stato dato dall'Istat qualche giorno fa è preoccupante. La produttività dell'Italia è scesa dello 0,3%. In un momento in cui le produttività di tutti i paesi del mondo stanno crescendo a tassi molto elevati. Perché la nostra produttività, ripeto, diminuisce? Perché alcuni comportamenti stanno distruggendo l'imprenditoria e la capacità imprenditoriale, perché creano alcuni comportamenti, delle barriere all'ingresso. Questo è un gravissimo danno che questo tipo di infiltrazione reca al sistema paese. È un danno che non va a incidere sulla sicurezza percepita del cittadino, perché queste tipologie di reati, questa tipologia di infiltrazione non è percepita come un pericolo, ma va ad attentare alla stabilità economica e finanziaria. Finanziaria sicuramente, perché non si pagano le imposte. le organizzazioni criminali stanno creando dei servizi alle imprese, creano centinaia di milioni di crediti fiscali fittizi e li propongono alle imprese, ricevono, in modo tale che le imprese possano utilizzarle per compensare con i loro debiti tributari, con i loro debiti contributivi. Quindi addirittura fanno dell'evasione fiscale un business. Allora, il fatto finanziario è importante, ovviamente non soffermo tutta l'infiltrazione nel mondo di appalti pubblici, che ovviamente va a incidere sulla corretta allocazione delle risorse, e così come con la corruzione va a incidere sul costo della cosa pubblica. Andiamo avanti. Quali sono gli strumenti che abbiamo? L'Italia, è stata detta, ha gli strumenti più incisivi del mondo, strumenti sia di carattere preventivo che repressivo. Di carattere preventivo, oltre a tutte le disciplina dell'antiriciclaggio, vi sono strumenti dell'amministrazione giudiziaria, quello ultimo del controllo giudiziario. Non entro in merito, mi limito a dire, sono strumenti che ci consentono di proteggere le imprese in via preventiva, prima ancora che ci sia una fagocitazione. Quindi prima ancora che ci siano gli strumenti per poter sequestrare o confiscare, occorre proteggere, che è la cosa principale da fare. Non solo, andiamo avanti. Abbiamo sviluppato il concetto di pericolosità economico-finanziaria. Se è vero che la mafia è mafia economica, mafia finanziaria, abbiamo applicato, e il legislatore e la Corte Costituzionale ce l'ha consentito, gli strumenti di prevenzione anche a quei soggetti che si sono macchiati di delitti di carattere finanziario, sia fiscale che in generale di diritti sull'economia. Si è parlato di, ovviamente, reati fallimentari, un altro strumento molto utilizzato dalla mafia per il tributario. Quindi gli attuali strumenti di prevenzione ci consentono di aggredire patrimonialmente anche delittum con strumenti di prevenzione quei soggetti che sempre più spesso sono appartenenti o collegati a organizzazioni criminali che commettono reati di questo tipo. E il danno, sottolineo ancora, di centinaia di persone. Andiamo avanti. Ancora concludo, così cerco di essere nei minuti assegnati. Qual è il messaggio, la conclusione che volevo dare? Intanto è stato già evocato in precedenza l'insufficienza della nostra legislazione. Noi stiamo vivendo un po', se vogliamo rivedere ciò che è avvenuto nel XIX secolo, anche all'epoca c'era una sorta di supremazia della lex mercatoria, che non sviluppava i mercati, e la reazione fu il nazionalismo, la reazione fu la codificazione degli stati. Stiamo di fronte ad una nuova lex mercatoria, una sorta di dominio dell'economia sulla politica, e c'è solo un modo per arginare questo fenomeno, è la globalizzazione del governo, la globalizzazione della normazione. L'Italia è una normazione invidiabile, ma noi non possiamo, nell'ambito del nostro territorio nazionale, aggredire organizzazioni che sono globalizzate. Dobbiamo avere strumenti nella collettività internazionale omogenei per poter aggredire il fenomeno nella sua globalizzazione, perché tale è il fenomeno. Gli Stati stanno procedendo in questa direzione, una sorta ovviamente nel rispetto del principio di sussidiarietà, stanno trasferendo competenze a organismi sovranazionali, ma non basta, il processo è ancora troppo lento, molto spesso viene ad oggetto nelle riunioni del G7, ma non basta. Tenete presente che anche il nostro ministro dell'economia e delle finanze, nel suo atto di indirizzo politico alla Guardia di Finanza, ci ha detto di concentrare sforzi nella gestione patrimoniale delle organizzazioni criminali, proprio perché si tratta di garantire la stabilità economica e finanziaria del nostro paese. Ma l'Italia non può combattere da sola. L'Italia sicuramente in questo periodo può fare da driver in molte operazioni internazionali, perché abbiamo l'expertise, abbiamo la competenza, l'esperienza sia della magistratura che delle forze di polizia, e tutto il mondo ci invidia. Però la comunità organizzata c'è, scusa, la comunità internazionale ci deve ascoltare. Grazie.
E mi rivolgo agli amici Gianmaria Fara, Tullio Del Sette, Roberto De Vita e gli altri amici del Comitato Scientifico dell'Osservatorio che hanno permesso di realizzare anche questo appuntamento. Lo scenario che ci ha evocato il generale Arlore è assolutamente convincente e proietta anche la nostra azione di ricerca di questo equilibrio tra sicurezza e insicurezza in un ambito extra o sovranazionale. Il prossimo convegno, Tullio, che organizzeremo dovrà necessariamente avere un ambito e una connotazione multidimensionale dal punto di vista degli stati e degli ordinamenti coinvolti. Grazie a tutti per la pazienza, lascio il tavolo al panel successivo che sarà appunto presieduto dal generale.